Leggiamo i versetti da 21 a 30. Di nuovo Gesù disse loro: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: forse si ucciderà dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire. E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che vi dico. Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto, ma colui che mi ha mandato è veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Gesù parla nuovamente: io vado e voi mi cercherete. Gesù non è pericoloso come essi pensano. Io vado. Sono essi nel pericolo, perché se viene a mancare la sua presenza, allora rimane in loro l'oscurità e la tenebra. Voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Cioè, morirete in una situazione abbastanza riprovevole. Morire nel peccato vuol dire averlo ancora addosso e doverne render conto. Morirete senza averlo consegnato il vostro peccato. Gesù era stato annunciato dal Battista come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Chi crede in Gesù, chi si appoggia su di lui, consegna a lui il proprio peccato e non ne deve più render conto. Chi invece muore nel proprio peccato deve renderne conto. Mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato, perché non mi troverete. Quindi sono essi nel pericolo vero. E Gesù fa ancora l'offerta della salvezza. Dove vado io, voi non potete venire, continua Gesù. Gesù offre la propria vita. Gesù cammina nell'amore del Padre. Dove vado io, voi non potete venire. Perché non possono questi giudei? Perché essi sono orientati a salvare la vita, non ad offrirla. Essi fanno di tutto di salvare la propria vita col denaro, col potere, ma salvano questa vita materiale. Pensano di salvare questa vita materiale, ma non salvano niente. Non possono accompagnare Gesù, perché Gesù percorre un'altra strada, l'offerta della propria vita, percorre la strada dell'amore. Mentre essi sono nel peccato, che vuol dire che sono in una situazione ben precisa. Sono in una situazione non orientata a Dio, ma orientata alle cose di questo mondo. Essi credono nel denaro, non credono in Dio. credono nelle proprie forze, credono nelle proprie virtù, nelle proprie capacità. Per questo non riescono ad accogliere il Figlio di Dio, colui che il Padre manda per la salvezza. Questo è il peccato che è tenebra, che impedisce all'uomo di godere, di abbandonarsi fiducioso, di accogliere, di lasciarsi amare, potremmo dire. Dove vado io, voi non potete venire. È il contrario di quello che dice ai suoi discepoli. Ai suoi discepoli dirà pure così, al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice così: venne da Simon Pietro, eccetera. Come non lo trovo più quel brano. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Li prepara perché possano anch'essi poi andare con Gesù. E dopo però dirà: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me. Se non sta nella forza, nella capacità dell'uomo, l'andare dove è Gesù, ma è Lui che prepara il posto, che chiama, che ci porta. Vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Ora anche i discepoli devono essere subito, non sono pronti, perché ancora non sanno amare. Prima devono esercitare l'amore e Gesù intanto prepara il posto. Allora possono stare anch'essi dove è Lui, quando sanno offrire la propria vita. Dicevano allora i giudei: forse si ucciderà? Dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire. I giudei capiscono a modo loro: forse si ucciderà, che loro sperano, tendono a uccidere Gesù. Queste parole di Gesù risvegliano in loro una speranza che si ucciderà solo. Sono orientati alla sua morte e viene fuori anche qui nell'interpretazione delle sue parole. La loro speranza è che Gesù muoia. Ma Gesù non ha parlato di questo, e gli parla di una morte accolta liberamente, anzi non di morte, ma parla di passare da questo mondo al Padre. Gesù sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava. Gesù parla di una morte che li accoglie liberamente, della quale fa l'offerta della propria vita. Cioè Gesù parla di amore, e invece per essi, per i giudei, non c'è amore. Quando sentono queste parole di Gesù, pensano al suicidio. Diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Voi siete di quaggiù. Cioè, voi vivete una dimensione diversa dalla mia. Voi siete di quaggiù vuol dire voi non avete la luce per vedere. Non avete il modo di vedere di Dio, non avete in voi ancora la sua vita, vivete in maniera molto materiale, appartenete a questo mondo materiale che crea ingiustizie, che fa soffrire. Io no, io sono di lassù, Gesù è diverso, appartiene a un'altra dimensione, ha altri interessi e altri criteri. Dirà anche nella preghiera durante l'ultima cena: essi non sono del mondo come io non sono del mondo. I discepoli di Gesù partecipano di questa estraneità, si potrebbe dire, in un certo senso, estraneità al mondo. Sono diversi, perché hanno nel cuore altri interessi di quelli del mondo. Hanno nel cuore e nella mente altre prospettive. I discepoli di Gesù cercano la gloria di Dio, come lui cerca la gloria di Dio, mentre a questo mondo gli uomini cercano la propria gloria. Quindi, cercando la propria gloria, gli uomini diventano ingiusti. I discepoli di Gesù che cercano la gloria di Dio, trasmettono amore agli altri, quindi operano giustizia, operano il bene degli uomini. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. La parola mondo in greco potrebbe voler dire anche un ordinamento, un sistema di cose. Voi siete di questo sistema di cose che fa conto delle proprie capacità, io non sono di questo. Vuol dire io faccio conto della bontà di Dio, non delle nostre forze, delle nostre capacità. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Qui Gesù prima aveva detto morirete nel vostro peccato, adesso nei vostri peccati. Il peccato è l'orientamento completamente sbagliato, l'orientamento di tenebra. I peccati che cosa sono? Le conseguenze di questo orientamento sbagliato. I peccati sono le varie piccole o grandi azioni che si compiono al di fuori della fede. San Paolo dirà, mi pare nella lettera ai Romani, tutto ciò che avviene al di fuori della fede è peccato, cioè è orientato male, non è orientato al Padre, beh, è ovvio, è chiaro, e quindi non può portare giustizia, bontà, amore, benessere all'uomo. I peccati sono la conseguenza del peccato, cioè della mancanza di fede in Gesù. Quindi morirete nel peccato e morirete nei peccati. Anche la vostra vita finisce in questa tenebra causata dalle stesse vostre azioni, che sono azioni non illuminate, non orientate da Dio, a Dio. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Se non credete che io sono, ecco Gesù ritorna con questa parola, io sono, e questa volta la dice staccata da altre, aveva detto io sono la luce, e stavolta io sono, è proprio il nome di Dio. Se non credete che io sono, quindi se non crediamo che Gesù è la presenza di Dio per noi, che Gesù è qui per noi, mandato dal Padre per la salvezza. Quindi, se non ci appoggiamo su di Lui, se non teniamo conto della Sua presenza, del Suo amore, morirete nei vostri peccati, restiamo lontani da Dio, rimaniamo in balia di noi stessi. Se non ci poggiamo su Gesù, restiamo appoggiati sulla nostra situazione che è lontana dal Padre. Dio è come dire che Dio noi lo troviamo solo in Gesù. E questo è anche abbastanza facile da capire. Dio non fa cose inutili. Se ha mandato il suo figlio è perché era proprio necessario. Perché noi che potessimo incontrare il Padre, dobbiamo accogliere colui che il Padre ci ha mandato. Dio lo troviamo solo in Gesù. Gli dissero allora: tu chi sei? Ecco una domanda, finora non hanno ancora capito nulla di quello che Gesù ha detto. Gesù disse loro: proprio ciò che vi dico. Oppure si potrebbe tradurre anche così: prima di tutto ciò che vi dico. Cioè, prima che io risponda alle altre vostre domande, credete a quello che già vi dico. Prima di tutto, io sono proprio questo, l'inviato di Dio, il Messia, ciò che vi dico, quello che Gesù ha detto, io sono, è presenza di Dio. E non occorre che Gesù lo dimostri e non occorre che Gesù lo ripeta, perché lui lo sta già dicendo, le sue opere lo hanno già confermato e lo confermeranno. Se non credete che io sono. Non capirono. Ah no, aggiunge ancora. Avrei molte cose da dire, da giudicare sul vostro conto. Ma colui che mi ha mandato è veritiero ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Avrei molte cose da dire e da giudicare, però non lo fa Gesù, non le dice, perché ormai vede che è inutile parlare con loro. Non capiscono il suo linguaggio. Il linguaggio di Gesù è spirituale, parla del Padre ed essi non capiscono, perché per loro Dio ancora non è papà, perché le loro opere sono malvagie e quindi hanno tutto l'interesse a vedere un Dio padrone, non a vedere un Dio papà, quindi non riescono a capire. Gesù invece vede più di loro, potrebbe giudicare molto sul loro conto, perché egli, alla luce di Dio, vede che in loro manca l'amore di Dio e quindi potrebbe giudicare. Ma colui che mi ha mandato è veritiero, cioè non si sbaglia. E quindi a mandare Gesù il Padre non si è sbagliato. Era proprio quello che voleva e che doveva fare, mandare il Figlio. Colui che ha mandato me è veritiero. Quindi bisogna credere in Gesù. Perché il Padre non imbroglia. E se ha mandato uno e dà le garanzie che lui avviene dal Padre, bisogna credergli. E io dico al mondo le cose che ho udito da lui. O si potrebbe dire, dico contro il mondo le cose che ho udito da lui. Le cose che Gesù sente dire dal Padre, Gesù le annuncia. Anche a costo, abbiamo visto, di farsi mettere le mani addosso, di farsi arrestare. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Essi non vedono un legame tra Gesù e Dio come Padre, perché per loro questo titolo di Padre è solo un titolo, non è la realtà di Dio. Sono troppo immersi nelle cose, negli interessi, nelle cose materiali e perciò questo linguaggio spirituale di Gesù non è comprensibile. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono e non faccio nulla da me stesso. Quando avrete innalzato. Qualche volta Gesù dice che viene innalzato senza dire chi è che lo innalza, perché questo essere innalzato di Gesù lo si può vedere in due modi. Sono gli uomini che lo mettono sulla croce ed è Dio che lo esalta, che lo manifesta come il suo Figlio, come colui che porta la pienezza dell'amore divino nel mondo. Qui Gesù dice quando avrete innalzato, quindi si riferisce proprio al supplizio, al fatto che essi lo condanneranno a morte. Quando l'avrete ucciso, allora saprete che io sono. Allora potrete vedere l'unità di Gesù con Dio, col Padre. Il centurione pagano lo riconoscerà, molti giudei anche, non tutti ovviamente, perché ogni decisione è personale. Quando sarà innalzato, si accorgeranno che proprio lui vive la vita di Dio, che proprio in lui c'è l'amore così grande che solo in Dio può esserci. Allora saprete che io sono. Fino adesso tra i giudei c'è chi ha verso Gesù delle aspettative false, sospettano che lui sia un messia di quelli che fanno opere grandiose, magari strane, e tra i giudei c'è qualcuno che ha dei sospetti contro di lui, dei sospetti ingiustificati, che egli si metta al posto di Dio, che egli voglia usurpare il posto di Dio. Quando l'avrete innalzato, saprete che io sono. Cadranno sia le false aspettative e cadranno i sospetti ingiustificati. Riconosceranno l'amore pieno, l'amore divino. Allora saprete che io sono. Io sono è sempre la presenza di Dio in mezzo agli uomini. Allora, guardando a Gesù innalzato in croce, si può conoscere Dio attraverso di Lui e si può capire che Dio non è padrone ma è papà, che Dio non è un nemico dell'uomo ma che Dio è un amico degli uomini. Gesù sa che deve venire questo momento di prova per lui, di essere innalzato, e non lo rifiuta, e lo vede già fin d'ora come un momento prezioso per tutti gli uomini, come il momento più grande, perché allora possono conoscere veramente chi è Dio. È bello vedere interessante, se volete anche strano, per una certa mentalità, che Gesù non dica quando risorgerò saprete che io sono, ma quando mi avrete innalzato. Non sono i fatti strani, straordinari, la gloria che si può avere tra gli uomini, che sono importanti, ma è proprio questo, quando mi avrete innalzato, è la croce di Gesù. È per quello che i cristiani tengono nelle loro case la croce, e non una pietra rotonda, che ricorda quella ribaltata nel sepolcro, per esempio. Perché quando mi avrete innalzato, saprete che io sono, saprete, cioè sarete sicuri, sarete certi, avrete le prove. E non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Allora si può vedere, conoscere Gesù come Dio, lo si conosce come unito al Padre. Non si può conoscerlo come diviso, distinto, distinto sì, ma non come diviso, separato dal Padre, ma unito, non faccio nulla da me stesso, ma come il Padre mi ha insegnato, io parlo. Gesù è uno col Padre, è unito a Lui perfettamente. Dopo la morte di Gesù, si accorgeranno che le parole di Gesù sono parole di un papà. Sono le parole che lui ha sentito dal Padre, quindi sono parole che contengono vita e amore per l'uomo. Qualcuno si era accorto prima, come Pietro. Dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Però solo pochi si sono accorti prima che le parole di Gesù portano vita. Dopo la sua morte, perché verrà lo Spirito Santo, allora tutti potranno rendersi conto che le parole di Gesù sono parola di uno che ama e di uno che ama soltanto e che dà la vita. Non ricordo in quale libro della scrittura, ma mi pare di aver letto che l'uomo lo si conosce solo alla fine. Così anche qui, quando mi avrete innalzato, saprete che le mie parole sono parole di Dio. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo. Sembra di sentire un pochino in queste parole di Gesù l'eco di quello che dice il profeta Geremia al capitolo 20, quando, vi leggo alcuni versetti, sentivo le insinuazioni di molti, terrore all'intorno, denunciatelo e lo denunceremo. Tutti i miei amici spiavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prole valoroso. Non mi ha lasciato solo, colui che mi ha mandato è con me. Il Signore è al mio fianco come un prole valoroso. Perché Gesù può essere certo di questa presenza del Padre? Perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Gesù fa quello che è gradito al Padre, e questo è la prova che il Padre è con lui. Siccome lui fa le opere del Padre, quello che al Padre è gradito, cioè quello che è opera di Dio, è segno che il Padre è con lui. Qui la nostra traduzione non è molto chiara, perché sembrerebbe che il Padre lo premia Gesù, Gesù fa cose che gli sono gradite, ma invece è viceversa. Non è una conseguenza, cioè non è un merito. Gesù fa le cose che sono gradite al Padre e per questo il Padre lo premia, no? Il Padre è con Gesù ed è per questo motivo che Gesù riesce a fare le cose che sono gradite al Padre. Sarebbe da tradurre così: colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, ne è prova il fatto che faccio sempre le cose che gli sono gradite. Gesù non dubita dell'assistenza, della vicinanza del Padre. Il Padre gli sta vicino perché? Non perché il figlio è bravo. Il Padre gli sta vicino perché lui è papà, perché lui è padre. Gesù ne trova la conferma nelle opere che lui compie, che sono opere di Dio. Allora vuol dire che è proprio vero che il Padre è con me. Cioè non, Gesù non adopera le opere come meriti di fronte al Padre, ma sono per lui come la dimostrazione che il Padre gli sta vicino. È molto bello questo, anche per voi, per noi. Quando riusciamo a fare qualcosa di bello, siamo tentati di pensare, ah beh, allora il Signore deve volermi bene, perché io sono riuscito a far questo. No, se sei riuscito a far quello, è segno che Dio è nella tua vita, che sta facendo Lui quelle cose. Quindi per te è motivo di consolazione. E il premio che tu hai già è quello di vedere che il Padre è con te, che sta adoperandosi, cioè che sta operando Lui attraverso di te. A me piace molto di più così. Per noi è di consolazione maggiore. e per di più non rischiamo di entrare in quel modo di vedere le cose da farisei. Io mi merito perché io ho fatto una cosa. No, se tu hai fatto una cosa, è segno che Dio era con te, quindi ringrazialo e mettiti con Lui ancora più disponibile, più vicino. A queste sue parole molti credettero in Lui. Bello, già la seconda volta che vediamo gente che crede a queste sue parole, non a vedere miracoli, perché poche volte a vedere miracoli qualcuno crede, a sentir l'annuncio. Qui San Giovanni, che scrive queste cose, ha già esperienza di vita di chiesa di decenni e sa che i miracoli non ci sono tutti i giorni, ma la parola di Dio c'è tutti i giorni, dalla bocca degli apostoli, dalla bocca dei missionari. Ed è attraverso la parola che gli uomini possono credere, attraverso l'ascolto della parola. Lo dice anche San Paolo nelle sue lettere. È dall'ascolto della parola di Dio che nasce la fede, non dal vedere i miracoli. Cioè, può nascere anche a vedere qualche miracolo, per carità. Però quelli non sono di tutti i giorni, ma la parola di Dio c'è tutti i giorni. A queste sue parole, l'importanza della parola, del sentir parlare Gesù. E quindi anche l'importanza per noi di tenere la sua parola nel cuore per alimentare la nostra fede, per far sì che la nostra vita sia modellata sulle sue parole, e così diventa anche la nostra vita una parola di Dio, come dice San Paolo. Siamo come una lettera non scritta con inchiostro, ma scritta sulla nostra carne. Lettera di Dio, parola di Dio, la vita del cristiano. Molti credettero in Lui. Cosa c'era in queste parole di Gesù? C'è la luce, c'è l'amore di Dio. C'è che a Dio appare vicino all'uomo. Dio appare dalle parole di Gesù, amico dell'uomo. La strada di Dio appare molto più facile, perché basta appoggiarsi su Gesù, è Lui che ci salva. Non fa tante cose per guadagnarsi, ma quando si riesce a farci, si riesce. Quando vediamo che facciamo qualcosa, è segno già che Dio è già con noi. Quindi veramente in queste parole di Gesù c'è grande luce, consolazione, gioia. La presenza di Dio ci aiuta a riscontrarla già nel presente della nostra vita. Molti credettero in Lui. Anche noi. Sia lodato Gesù Cristo.